In altre parole.
Terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e terzo appuntamento con Caterina Roggero, studiosa del mondo arabo contemporaneo, in particolare del Nord Africa e dell'Algeria, ricercatrice nell'Università Bicocca di Milano e docente di cultura araba nell'Università Statale, sempre di Milano. Tra le sue numerose pubblicazioni, Storia dell'Algeria indipendente dalla guerra di liberazione a Bouteflika e Storia del Nord Africa indipendente tra imperialismi, nazionalismi e autoritarismi, pubblicati entrambi da Bompiani. Caterina Roggero, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La perlustrazione del mondo arabo che si affaccia sul Mediterraneo, che abbiamo iniziato lunedì, si è soffermata ieri sull'Algeria, un paese la cui storia lei conosce molto bene. L'Algeria e i suoi giacimenti di combustibili fossili, l'Algeria con le sue fragilità economiche e politiche, l'Algeria con i legami sia con l'Europa sia con la Russia. Avevamo lasciato in sospeso un interrogativo, però, avanzando un paragone tra il paese e l'Egitto, di cui avevamo raccontato lunedì, un interrogativo sul ruolo dell'esercito. E allora le lascio terminare il discorso, Caterina Roggero.
Sì, dunque, per quanto riguarda il ruolo dell'esercito nei due paesi, c'è da dire questo: in entrambi i paesi le comunanze sono che in entrambi i paesi è fondamentale questo ruolo, e questo fin dall'indipendenza in entrambi i paesi. In Egitto, no, da quando è arrivato al potere Nasser, quindi non dall'indipendenza che era formale nel 22 eccetera, ma dal 54 fondamentalmente, dal 52 dal colpo degli ufficiali liberi, e in Algeria dalla guerra di liberazione, come dicevamo, essere fondante per questo paese. Però la differenza sostanziale sta nel fatto che in Egitto l'esercito è implicato in, oltre che nella difesa, in economia, nell'economia del paese. Quindi l'abbiamo già detto, è implicato in tantissimi settori dell'economia. Quindi, se è vero che in entrambi i paesi la partecipazione dell'esercito alla vita politico-istituzionale del paese, quindi è fondamentale, in Egitto lo è di più, perché c'è tutto questo aspetto della vita economica di vari settori che necessariamente poi sono legati a quelle che sono le decisioni del governo, dei differenti governi. Ogni presidente egiziano proviene dall'esercito, dall'indipendenza oggi, cioè dal corpo degli ufficiali liberi, proviene dall'esercito, tranne quel presidente che è durato solamente un anno nel 2013 ed è stato allontanato da un colpo di stato militare, il presidente Morsi, che proveniva dai Fratelli Musulmani. Per lo più appunto tutti gli altri sono sempre di provenienza militare. In Algeria, all'inizio, all'indipendenza, l'esercito nella prima costituzione anche qui aveva proprio nella costituzione il compito di partecipare, oltre che alla difesa del territorio, alle attività politiche, economiche e sociali del paese. Era un po' come preso da questa missione di ricostruire il paese dopo l'indipendenza, la guerra, eccetera. Però con la riforma dell'89, che appunto fece seguito a quella che avevo definito ieri la prima primavera araba dell'Algeria, che portò al pluripartitismo per pochissimi anni, poi però ci fu il decennio nero, il terrorismo, eccetera. Nell'89 però appunto questo ruolo dell'esercito fu ridimensionato da strumento della rivoluzione, fondamentalmente era prima, al più classico garante dell'indipendenza e dell'integrità nazionale. Questo però non vuol dire che anche qui i presidenti siano tutti di provenienza dal mondo militare o ex ufficiali, oppure come è stato fino all'89, oppure comunque avevano fatto la guerra di liberazione, quindi comunque rimane quello l'inizio un po' di tutto in Algeria.
E dà molto bene, Caterina Roggero, l'idea di quanto sia complicato capire e governare paesi nei quali comunque la presenza dell'esercito è così radicata nei angli del potere e dell'economia. La storia politica dell'Algeria è comunque legata a doppio filo anche con un altro paese vicino, e proseguiamo la nostra carrellata sul Nord Africa, ed è un paese decisamente importante, il Marocco. Marocco che peraltro in questo momento è in qualche modo coinvolto con quello che è stato chiamato Qatar Gate, e la notizia di ieri, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, ne abbiamo sentito parlare anche nel il nostro radiogiornale Antonio Panzeri, che è figura chiave dello scandalo all'Europarlamento, ha deciso di collaborare con la giustizia belga. Ebbene, allora, dicevo, Algeria-Marocco sono rapporti difficili, dicevo, un legame a doppio filo, ed è un legame al quale non è estraneo un conflitto armato che è tuttora irrisolto, è quello del Sahara occidentale. Se ne parla pochissimo, per la verità, ma è un conflitto davvero significativo per tutta la regione.
Sì, assolutamente, perché è il conflitto che impedisce quella che potrebbe essere un'unione regionale molto proficua per la regione, che in questo modo potrebbe, diciamo, rapportarsi al nord in un modo più competitivo, invece che stabilire solo relazioni bilaterali tra diversi paesi. L'unione regionale è impossibile perché c'è questa questione, la questione del Sahara occidentale, che divide principalmente Marocco e Algeria, che attualmente hanno le relazioni diplomatiche interrotte, i voli interrotti, l'Algeria ha bloccato i rifornimenti di gas al Marocco, c'è uno stallo della situazione, che però fondamentalmente direi che si è aggravato negli ultimi anni, proprio perché questa questione non accenna a risolversi. Che cos'è, insomma, questa questione del Sahara occidentale? Innanzitutto, per il Marocco non si può parlare di questione del Sahara occidentale, ma semplicemente questo territorio è considerato marocchino e quindi vengono definite queste province sahariane, province del sud. Quindi il Marocco ha già la sua soluzione su un territorio che però formalmente, per il diritto internazionale, questo ci tengo a dirlo perché a sottolinearlo non è mai abbastanza, perché sembra assodato ormai questa quella che è un'occupazione marocchina di un territorio che appunto per il diritto internazionale è ancora in fase di decolonizzazione, non ha raggiunto l'indipendenza e attualmente appunto è colonizzato dal Marocco. Dall'altra parte l'Algeria da sempre difende come suo principio rivoluzionario fin dall'indipendenza il diritto all'autodeterminazione dei popoli, quindi anche a quello Sahrawi, è il popolo autoctono della regione che viene difeso da questa organizzazione, si chiama Polisario. C'è stato un periodo di guerra tra i due paesi fondamentalmente, perché poi Polisario non era mai stato riconosciuto fino all'88-89, quando ricollegate i due paesi, quindi sono state riaperte le relazioni tra Algeria e Marocco e poi sono stati raggiunti gli accordi con il Polisario, quindi c'è stato un cessato il fuoco nel 91. Da allora abbiamo una missione ONU che è presente nel paese, che noi continuiamo a pagare perché risolva questa questione, e deve fare una cosa di per sé che dovrebbe essere semplicissima, cioè riuscire a organizzare un referendum per far decidere la popolazione locale se si vuole essere collegati e annessi al Marocco oppure avere l'indipendenza. Questo referendum non si riesce a organizzare per l'opposizione fondamentalmente del Marocco, e su questo il Marocco porta avanti una campagna su questa questione di un territorio che vuole assolutamente a tutti i costi, che considera già suo, una campagna ovunque. Quindi quella questione che noi chiamiamo Qatar Gate, è fondamentale guardare anche l'aspetto del Maroc Gate, perché
ci spieghi.
Esatto, il Marocco fa fondamentalmente è disposto a fare carte false per riuscire ad avere il riconoscimento da parte delle istituzioni internazionali di quello che è il suo piano di autonomia, cioè la sua idea, l'idea del regime marocchino è quello di concedere l'autonomia a questo territorio, che però potrebbe essere un'idea, ma da portare avanti senz'altro dopo questo referendum, se no anche questa missione dell'ONU non si capisce perché continui a essere attiva. E per far questo appunto da una parte ha avuto piano piano il sostegno di vari paesi, fondamentale poi è stato quello degli Stati Uniti nel 21, ma anche ha riallacciato i rapporti con Israele, quindi ha tutta una serie di una politica diplomatica in opposizione all'Algeria, per cui questo porta a una continua opposizione tra i due paesi che veramente è terribile per la regione, perché impedisce proprio questo volano che potrebbe essere l'unione regionale.
sono tensioni che si protraggono da tanti anni, che hanno dei picchi di crisi che ciclicamente si ripropongono. Il Marocco però, rispetto ai primi anni del conflitto del Sahara occidentale, è cambiato tanto. Sono passati quelli che erano definiti gli anni di piombo, che hanno scosso il paese per un paio di decenni sul finire del Novecento.
Sì, esatto, senz'altro sono passati, diciamo, gli anni di piombo, un periodo, diciamo, che è stato poi riconosciuto dallo stesso regime marocchino, per cui era un periodo di fondamentalmente, che dietro una facciata democratica, fondamentalmente il regime commise varie violazioni dei diritti umani, tra cui la sparizione coatta e la pratica della tortura, che appunto furono riconosciute dallo stesso regime alla fine degli anni Ottanta, tra la fine degli anni Ottanta e inizio anni Novanta, per cui ci fu tutto un processo di riconciliazione nazionale e di diciamo riconoscimento di quelle che erano state veramente gli abusi, come per esempio la carcere segreto di Tasmamarte nel mezzo del deserto, dove si viveva sottoterra, i detenuti uscirono dopo 18 anni da questa detenzione in condizioni disumane, e il sovrano disse allora: beh, ma ciascun capo di Stato ha il suo giardino segreto, non vi stupite di questo. Quindi fu una cosa veramente in cui il potere di Hassan II era assoluto. Oggi, certo, allora, da allora è cominciata a migliorare la situazione, però su questa questione, veramente, la questione del Sahara occidentale è comunque un tabù per il Marocco, per cui è una linea rossa che non va oltrepassata, per cui tutte le opposizioni a questo piano di, diciamo, espansione territoriale, un piano espansionista, annessionista di questa regione, è comunque una questione vitale per il Marocco, su cui non si transige. Quindi, a livello anche di rispetto dei diritti umani, qua siamo molto indietro.
Ed è triste doverlo ricordare ancora oggi. Caterina Roggero, io la ringrazio per averci spiegato l'Algeria di oggi, il Marocco di oggi, anche rispetto alla questione del Sahara occidentale. Noi ci ritroveremo domani mattina per la nostra quarta conversazione. Intanto le auguro una buona giornata. A domani.
Buona giornata a voi, a domani.
Rete 2.